paradisi fiscali, banche in paradiso contribuenti all'inferno, banche salvate dallo Stato eludono il fisco. Dall'Istituto di Siena a Intesa, da Unicredit a Mediolanum, ecco come i grandi gruppi del credito eludono il fisco italiano attraverso le loro controllate in Lussemburgo, a Bermuda e nelle Cayman. Ma quando le cose vanno male, lo Stato deve intervenire con miliardi di soldi pubblici. Di Stefano Vergine, 04 gennaio 2017. Hanno incassato all'estero decine di milioni di euro, hanno gonfiato di profitti filiali registrate nei più aggressivi paradisi fiscali, uffici senza nemmeno un dipendente, eppure lo Stato italiano corre in loro soccorso, le aiuta mettendo a disposizione denaro pubblico, soldi di chi ha pagato le tasse in Italia usati per salvare chi le tasse le ha pagate spesso fuori dai confini nazionali, è il paradosso di Monte dei Paschi di Siena, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, too big to fail direbbero gli americani, troppo importanti per essere lasciate al loro naturale destino, è l'argomentazione del governo italiano. Fatto sta che le tre grandi banche salvate al grido di tuteliamo i risparmiatori fanno parte della lista degli istituti con il vizietto dell'offshore, big del credito che per anni hanno dichiarato buona parte dei propri guadagni in stati o staterelli dove le imposte sono basse, bassissime, a volte addirittura inesistenti. Dai grandi classici europei come Irlanda e Lussemburgo ai paradisi esotici a sovranità britannica tra cui Cayman e Bermuda, fino a Singapore ed Emirati Arabi, le nuove piazze asiatiche tax-free. Premessa, la tendenza a fatturare offshore non è una specificità tricolore, lo fanno un po' tutte le banche d'Europa, per dire, l'anno scorso la francese Paribas ha incassato in nazioni a fiscalità agevolata o nulla il 12% dei suoi utili, la tedesca Deutsche Bank è arrivata a un quarto del totale. Per l'Italia, però, la questione è oggi decisamente più rilevante. Il fondo Atlante, finanziato in parte con i soldi della Cassa Depositi e Prestiti, è infatti diventato proprietario della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. E dalle casse dello Stato arrivano direttamente anche i 20 miliardi di euro messi recentemente a disposizione dal governo di Paolo Gentiloni per salvare le altre a rischio, prima fra tutte MPS, con il conseguente aumento del debito pubblico nazionale già altissimo rispetto a quello dei concorrenti europei. Ecco perché è importante sapere se finora le banche hanno pagato le tasse in Italia, soprattutto quelle che resteranno in piedi grazie al denaro dei contribuenti. I dati emergono da un'analisi dei bilanci condotta dall'Espresso, un'inchiesta possibile grazie all'obbligo imposto dall'Unione Europea a partire dal 2015. Di pubblicare il rendiconto dei principali dati finanziari relativi a tutti i paesi in cui l'istituto ha delle attività, novità assoluta a livello mondiale, il cui scopo è proprio quello di limitare il trasferimento di utili verso paesi dove la pressione fiscale è più bassa, contrastare l'elusione fiscale, insomma, fenomeno che toglie alle finanze pubbliche del vecchio continente dai 50 ai 70 miliardi di euro ogni anno, secondo le stime della stessa Commissione. I risultati dell'indagine dell'Espresso dimostrano che l'obbligo di trasparenza ha portato alla chiusura di alcune filiali offshore, ma il ricorso ai paradisi fiscali rimane fondamentale per i protagonisti della finanza nostrana. Una situazione preoccupante soprattutto adesso che vengono usati soldi pubblici per aiutare le banche, sottolinea Tommaso Faccio, esperto di fiscalità internazionale e docente di economia aziendale alla Nottingham University Business School in Inghilterra. Il timore del professore è che questi fondi possano essere spostati all'estero invece che tornare nelle casse dello Stato tramite utili tassati in Italia una volta che le banche si saranno rimesse in carreggiata. Partiamo da MPS, la grande malata d'Europa. I bilanci dimostrano che fra il 2014 e il 2015 il gruppo ha chiuso due società in Irlanda e una in Olanda. Offshore, però, ne rimangono aperte ancora parecchie, due controllate in Lussemburgo, una in Irlanda e ben otto nel Delaware, rifugio tax free a stelle e strisce. Risultato? Gli utili pretasse registrati in paradisi fiscali l'anno scorso sono stati 107 milioni di euro, equivalenti a quasi un terzo del totale, il 27,9%. Che una grande azienda abbia filiali in tutto il mondo e paghi perciò una fetta delle imposte all'estero è più che normale. A sorprendere, però, è la sproporzione fra attività economica e numero di lavoratori. Prendiamo la MPS Preferred Capital, ILC, società del gruppo con base fiscale nel Delaware. L'anno scorso ha fatto 44,9 milioni di euro di utili, con zero dipendenti. Praticamente un miracolo, più limitato il ricorso ai paradisi da parte della Popolare di Vicenza. L'istituto per anni presieduto da Gianni Zonin, ora finito sotto il cappello del Fondo Atlante, a fine 2015 aveva una sola filiale all'estero, in Irlanda, e la PV Finance International, PLC, 5 impiegati in tutto. Dopo aver macinato utili per anni, ha chiuso l'ultimo bilancio con un rosso di 99,8 milioni di euro. Cesserà di esistere definitivamente all'inizio del 2017, assicurano da Vicenza. Clamoroso il caso dell'altro istituto salvato dal Fondo Atlante, Veneto Banca. A differenza dei cugini vicentini, l'istituto guidato per anni da Vincenzo Consoli ha aperto filiali in diverse nazioni, Albania, Croazia, Romania, Moldavia. Un tentativo di allargarsi nei promettenti mercati nell'Est Europa, dove sono state assunte oltre 600 persone. Al contempo sono state aperte succursali anche in mercati non proprio emergenti, Svizzera e Irlanda. E dalla patria di James Joyce sono arrivati gli unici guadagni consistenti incamerati negli ultimi due anni. 103 milioni di euro in totale, incassati grazie ai soli 6 dipendenti della filiale. Gli irlandesi, evidentemente, sono dei gran lavoratori. A fatturare offshore sono però soprattutto i grandi istituti italiani, quelli più in salute. Le prime tre banche commerciali convogliano nei paradisi fiscali quote dei loro guadagni che variano da un sesto fino alla metà del totale. Per un totale, nel solo 2015, di quasi 2 miliardi di euro. Intesa San Paolo, il principale istituto del nostro paese per capitalizzazione di borsa, ha registrato in paesi a fiscalità agevolata il 23% degli utili pretasse del gruppo. Eppure in quei posti è impiegato solo lo 0,5% dei dipendenti totali. Emblematico il caso di Dubai. Nell'emirato più famoso al mondo, il gruppo guidato da Carlo Messina ha fatturato 49 milioni di euro, senza versare un euro di tasse, con solo 18 dipendenti. Una produttività da record. Significa che ogni lavoratore in media ha fatto incassare alla banca 2,7 milioni. In Italia, per capirci, la media fatturata da ogni impiegato è di 315.000 euro, quasi 9 volte meno. Ancora più evidente la sproporzione in casa Unicredit. Le controllate di Bermuda, Cayman e Jersey non hanno nemmeno un dipendente all'attivo. Stesso discorso per le succursali domiciliate a Malta e nel Regno Unito, altre nazioni in cui il carico fiscale per le imprese può arrivare a livelli minimi. A cosa servono allora delle società in quei luoghi? Attività finanziarie è la generica spiegazione fornita nel documento ufficiale. Di certo c'è un dato. Nei paesi a fiscalità agevolata Unicredit ha incassato l'anno scorso circa il 15% dei suoi utili pre-tasse. La fetta più grande appartiene a Irlanda e Lussemburgo, paradisi nel cuore del vecchio continente. Una tendenza valida per quasi tutte le banche italiane, comprese UBI e Banca Generali, che nei due stati europei piazzano spesso le società che gestiscono obbligazioni e fondi comuni. Proprio cavalcando questo fenomeno Mediolanum è diventata già da anni, come raccontato più volte dall'Espresso, la regina italiana dell'offshore. Il gruppo controllato da Ennio Doris e Silvio Berlusconi non ha filiali a Panama o alle British Virgin Islands. La banca costruita intorno a te, come si presenta negli spot pubblicitari, punta tutto sugli evergreen europei, Irlanda e Lussemburgo, appunto. Da qui l'anno scorso è arrivato infatti il 52,5% degli utili pretasse del gruppo. Vuol dire che oltre la metà dei guadagni di Mediolanum non è stato tassato in Italia, come succede all'irlandese Mediolanum International Funds, che si occupa di gestione di fondi di investimento ed è la vera gallina dalle uova d'oro del gruppo. Con soli 26 lavoratori a tempo pieno, la succursale di Dublino ha un fatturato di 531 milioni di euro e un utile pre-imposte di 527 milioni. Nessun costo, in pratica. E grazie al regime fiscale locale, che tassa normalmente le imprese al 12,5% contro il 30% italiano, la finanziaria dei Doris a fine anno ha guadagnato 461,9 milioni di euro netti. Una redditività da record, con tanti saluti all'Agenzia delle Entrate. Banche, le sette sorelle malate. Da Monte Paschi a Pop Vicenza, radiografia degli istituti in crisi. 04 gennaio 2017. Veneto Banca. A Montebelluna arrivano 628 milioni. La notizia è arrivata poco prima di Natale. Il prossimo 5 gennaio il Fondo Atlante, attraverso il quale il sistema finanziario ha condotto il salvataggio dell'Istituto di Montebelluna, effettuerà un versamento di 628 milioni in conto futuro aumento di capitale. La ricapitalizzazione verrà decisa più avanti dagli organi sociali di Veneto Banca e potrebbe essere più ampia alla luce delle valutazioni che il management sta facendo su due fronti, un'approfondita valutazione sul bilancio e il progetto di fusione con la Popolare di Vicenza. Pop Vicenza. Sulle spalle di Atlante. Altra banca, stesso azionista, stesso schema. Anche a Vicenza il Fondo Atlante è dovuto intervenire negli ultimi giorni del 2016, annunciando sempre un'iniezione da 310 milioni in vista di un prossimo aumento di capitale. Il nuovo amministratore delegato Fabrizio Viola è entrato anche nel consiglio di Veneto Banca con l'obiettivo di definire il piano di fusione. Le questioni aperte sono diverse, dalle operazioni per rafforzare il capitale alle procedure per rimborsare i vecchi azionisti privati di una parte delle perdite subite con la crisi delle due banche. Unicredit. 19 cavalieri per salvare Mustier. L'operazione è mozzafiato. Unicredit deve trovare 13 miliardi, che in febbraio chiederà ai soci con un aumento di capitale. Ma i vertici del gruppo e il numero 1 Jean-Pierre Mustier, impegnati in una profonda riorganizzazione, sono tranquilli. Il termine chiave della ricapitalizzazione è consorzio di garanzia. 19 banche internazionali hanno firmato un preaccordo per comprare le azioni che non saranno eventualmente sottoscritte dagli investitori, garantendo il successo dell'aumento. Mustier si è detto dunque sicuro, i 13 miliardi arriveranno, senza la necessità di aiuti pubblici. Banca Etruria. con Marche e Chieti, un puzzle complesso trattativa all'ultimo respiro per Popolare Etruria, Banca Marche e Carichieti, le tre banche salvate un anno fa dal governo di Matteo Renzi assieme a Cariferrara. Il negoziato per la cessione dei tre istituti è andato avanti fino agli ultimi giorni dell'anno, al fine di comporre un puzzle estremamente complesso. Il piano prevede la cessione a terzi dei crediti deteriorati che non erano stati girati nel 2015 alla Bad Bank, oltre a un aumento di capitale da parte del Fondo di risoluzione della Banca d'Italia, l'arrivo delle autorizzazioni e, infine, l'ingresso negli istituti del nuovo azionista. Cariferrara. Nome nuovo, problemi vecchi. Oggi Carife si chiama Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara, ma i problemi sono lontani dall'essere risolti. UBI non ha voluto comprarla e chi ha fatto un tentativo era circolato il nome di Cariparma, si è tirato indietro. Il 21 dicembre la banca ha incontrato i sindacati e annunciato una dura ristrutturazione. Si prevede un dimezzamento dei 900 dipendenti con ricorso prioritario a strumenti agevolativi. Solo a quel punto si farebbe avanti un primario gruppo, che pare essere la Popolare dell'Emilia-Romagna. Prima, però, Cariferrara verrebbe acquistata dal Fondo Interbancario. Calige. C'è tempo solo fino al 28 febbraio, un mese di tempo in più. Lo ha dato la BCE all'Istituto Ligure, spostando dal 31 gennaio al 28 febbraio prossimo il limite per presentare un piano strategico e operativo per ridurre i crediti deteriorati. Per Calige, che ha trovato nell'imprenditore Vittorio Malacalza un nuovo socio di riferimento, ha il 17,5%, è una boccata d'ossigeno. Da mesi la banca sta preparando la cessione di un pacchetto di crediti deteriorati da 1,8 miliardi, grazie al meccanismo di garanzie statali pensato da Piercarlo Padoan, chiamato GACS. Novità attese nel giro di poche settimane. Popolare Bari. Un calvario tra giudici e ricorsi. Le questioni più urgenti sono due. La prima è un'indagine della magistratura, per ora contro ignoti, per i prestiti concessi a imprenditori che acquistavano anche azioni della Popolare. La seconda è la trasformazione in società per azioni, i cui termini nelle ultime settimane hanno visto crescere i margini di incertezza a causa di alcuni ricorsi. Ma il 21 dicembre la Corte Costituzionale ha riconosciuto la validità del decreto voluto dal governo Renzi. Il fatto che collega le due questioni è l'irrequietezza dei soci, che lo scorso aprile hanno visto scendere da 9,5 a 7,5 euro il prezzo a cui la banca si impegna a riacquistare i suoi titoli non quotati in borsa.